Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre noi leggiamo la Passione oggi, in questa Eucaristia, ricordiamo anche i fedeli dell'Islam nel giorno della loro preghiera. Al Santo Vangelo secondo Luca, capitolo 21, versetti 34-38. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Durante il giorno insegnava nel Tempio, la notte usciva e pernottava all'aperto sul monte detto degli Ulivi, e tutto il popolo di buon mattino andava da lui nel Tempio per ascoltarlo. Parola del Signore. Ecco la conclusione dell'ultimo discorso di Gesù nel Vangelo di Luca, a parte un discorso che pure troviamo nel racconto della Passione, nell'ultima cena, il parallelo negli altri due sinottici lo troviamo al capitolo 19, e in modo speciale Luca qui, e al capitolo 12, dove pure troviamo detti paralleli ai sinottici. Invece questa finale, diciamo, è nella sua formulazione, troviamo solo in Luca.
Volevo sottolineare che in questo, insomma, in questo brano, al versetto 35, quando dice: come un laccio, infatti, esso si abbatte sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra, il testo non dice coloro che abitano, ma dice coloro che sono seduti sulla faccia della terra. E poi dice anche che i cuori non devono essere appesantiti, e c'è questa pesantezza dei cuori che non ci deve essere, e anche questo essere seduti sulla terra che dà il senso di pesantezza e di attaccamento a qualcosa, e bisogna essere pronti per fuggire, essere agili con l'aiuto della preghiera.
Io dico un pensiero che mi ha accompagnato un po' in tutto questo discorso, cioè già dall'inizio, quando appunto gli chiedo, lui dice che non rimarrà pietra su pietra del Tempio, un po' mi ero stupita, perché di per sé mi sembrava che la domanda giusta potesse essere: ma poi lo ricostruiremo, cioè, no? Anche appunto memore di questo che era già avvenuto. E appunto questo mi ha un po' seguito in tutto il discorso, perché ci sono molti punti di questa grande tribolazione, no? Di questo grande travaglio, che un po' si ritrovano nei profeti, proprio nei momenti di di maggiore stretta, ecco, di maggiore stretta, quindi quando il popolo è deportato, esatto, appunto, insomma, siamo sempre lì, quando il Tempio è stato distrutto, eccetera. E allora questo mi è tornato molto forte, sia nel passo precedente, sia oggi, perché nei profeti il punto culminante è ritornerete, no? Dovete convertirvi e tornerete. Qui in tutto questo discorso il punto culminante è il figlio dell'uomo tornerà, cioè tutto proteso a questo evento finale e glorioso del figlio dell'uomo, per cui anche quello che caratterizza noi, in questo tratto non è neanche una conversione che in altri punti c'è, ecco, ma essere tutti rivolti a questo evento finale, cioè tutti protesi in questa vigilanza orante, in questo non appesantirsi del cuore a questo evento sicuro e decisivo. E quindi mi sembrava che fosse in questo la grande differenza appunto con altri, con i profeti, insomma, perché ormai è tutto lì, ecco, mi sembrava che fosse molto importante, ecco, questo abbinamento del figlio che torna e di tutti noi protesi a questo.
E come i profeti all'indietro, diciamo, risuonano in queste parole, sembrava che si potesse vedere come in avanti, poi nella predicazione, ci fosse traccia. Io ho guardato prima Tessalonicesi 5, perché c'erano dei termini che ricorrevano lì, come questa cosa qua che all'improvviso, questo termine è solo in Luca, passo di oggi, in prima Tessalonicesi 5:3. Improvviso li colpirà la rovina come le doglie una donna incinta, e nessuno scamperà, ma voi fratelli non siete nelle tenebre, e non dormiamo dunque, ma restiamo svegli e stiamo sobri, e quelli che si ubriacano sono ubriachi di notte, noi invece che siamo del giorno dobbiamo essere sobri, e poi tutte le raccomandazioni. È un passo che riprende molti punti, per cui mi sembra che anche come Gesù riprende una predicazione profetica, così anche poi si siano impresse queste indicazioni per i suoi discepoli. Anche se, rimanendo in quell'idea che comunque nella passione, nella morte, qualcosa, cioè nella vicenda personale di Gesù, qualcosa ritorna, mi chiedevo anche, e appunto nel Getsemani, questo vigilare, questa esortazione alla preghiera, se non sono segni di una valenza anche ancora in qualche maniera doppia, che c'è anche qualche cosa che riguarda la vicenda di Gesù stesso, come i segni nel cielo, così adesso questo invito, pregate per non cadere in tentazione.
Un po' nel senso che è già stato detto, in particolare da Anita. A me ha colpito il versetto 34, soprattutto questa espressione, le preoccupazioni della vita. Merimnes biotiches, che forse potrebbe essere, non lo so, io non ho né cercato questa parola né so a sufficienza il greco, però l'aggettivo può essere anche delle ricchezze, o mi sbaglio, degli averi, le preoccupazioni degli averi. È quasi una frase, diciamo, standard, che ritorna nella parabola del seme, le preoccupazioni delle ricchezze, comunque di questa vita, ciò che non solo, forse non solo quelle malvagie, la ricchezza in quanto negativa, ma le preoccupazioni di questo secolo, insomma. E quindi questo mi ha fatto leggere questo passo, questa esortazione alla vigilanza, quasi come una rilettura appunto della parabola del seme. Lì è perché la parola porti frutto, ma in realtà è tutta l'esistenza cristiana che deve essere così, cioè sotto il segno di questa vigilanza, cioè attesa. E non tanto finalizzato a un portare frutto qui, ma semplicemente attendere. E abbiamo visto anche nelle lettere di Paolo in queste domeniche proprio la vita cristiana riassunta così: quelli che attendono la manifestazione di Gesù. La vita cristiana è riassunta semplicemente in questo. Poi volevo sottolineare, solo per non lasciarlo passare, non lasciarli passare inosservati, gli ultimi versetti, che danno un'immagine veramente lieta di questo rapporto della folla con Gesù. Tutto il popolo si alzava presto al mattino per andare nel Tempio ad ascoltarlo. Chissà quanto è durato questo idillio, diciamo. Non lo so da dove si deduce, credo dal Vangelo di Giovanni, che dall'ingresso a Gerusalemme fino alla Passione sono passati 6 giorni. Qui in realtà sembra una cosa più abituale. Scusa, questo non è che sia successo solo in quei 5 giorni di mezzo. È un'immagine molto bella, insomma, che Gesù di notte andava sul monte degli Ulivi per dormire all'aperto, evidentemente si alzava presto per andare al mattino nel Tempio, e anche tutto il popolo si alzava presto per andare ad ascoltarlo.
Nei versetti dal 26 al 28 aveva parlato degli uomini che moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere, e invece diceva: voi quando vedrete accadere queste cose, quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi, alzate il capo. Oggi mi sembra proprio la continuazione per risollevarsi e alzare il capo, e per oggi dice: perché abbiate la forza di sfuggire. Penso che sia la stessa cosa, potersi alzare perché la liberazione è vicina. Penso che sia equivalga a quella: perché abbiate la forza di sfuggire a ciò che sta per accadere, e quindi non morire per la paura come gli altri uomini, non essere schiacciati dalla paura. Nel nostro testo della CEI c'è a margine c'è il riferimento a Efesini 6,18, che dice appunto: in ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi.
Matteo e Marco, a proposito di quel giorno, dicono che nessuno sa quel giorno e quell'ora, tranne neanche gli angeli, neanche il Figlio, ma solo il Padre. Quindi appunto è un giorno, è un tempo che arriverà, come dice qui, all'improvviso, piomberà addosso all'improvviso. E quindi queste parole di Gesù, che questa esortazione a guardare, dice: state attenti a voi stessi, guardate a voi stessi, mentre finora aveva detto anche di guardare i segni dei tempi, tutto quello che accade, e insieme quindi a guardare quello che accade, c'è questa necessità di guardare a noi stessi, e nello stesso tempo questa vigilanza è possibile appunto solo nella preghiera, perché dice: vigilate in ogni momento pregando. Quindi non è tanto un guardare, un osservare, cioè è proprio un radicarsi nella preghiera, perché è la sola che può dare la forza. Quindi questa forza non ce la possiamo dare da noi stessi, ma è una forza che ci viene dalla preghiera. Quindi per poter sfuggire a tutto quello che sta per accadere e comparire appunto davanti al Figlio dell'Uomo.
Le due cose che avevo da sottolineare le avete già dette. Mi sembra che sia solo Luca, però non ho controllato, che interpreta la preghiera come il modo per star svegli, il modo per non lasciarsi sorprendere, diciamo, che l'importante nell'immagine è che si sia svegli quando arriva quel giorno e non si dorma, e il dormire sono essere assorbiti dalle passioni del mondo o dalle preoccupazioni, e invece di star svegli è appunto qui indicato come la preghiera. E la seconda cosa l'avete già notata anche questa, e l'abbiamo già trovato più di una volta, e l'ultimo versetto, cioè Gesù nel Tempio che insegna. E Luca, sappiamo che il Tempio è molto importante, inizia il Vangelo, inizia nel Tempio, termina nel Tempio, dicendo che tutti stavano tutti i giorni nel Tempio, lodando Dio, e poi gli Atti parlano essenzialmente, dicono esplicitamente che erano sempre, mostrano anche gli Apostoli, salivano all'ora nona nel Tempio, cioè erano assidui, quindi il Tempio è così importante. E Gesù è il maestro nel Tempio qui, e anche l'altra cosa che avete già sottolineato, cioè tutto il popolo è chiaramente, dal punto di vista sociologico, un'esagerazione, cioè tutto il popolo cosa vuol dire? La maggior parte degli ebrei non stava neanche in Palestina, insomma, è un fatto ideale, tutto il popolo è con Gesù, ecco, appende dalle sue labbra. Luca lo sottolinea molto che Israele è stato istruito da Gesù e ha riconosciuto Gesù, questo lo vedremo anche negli Atti degli Apostoli. E non penso personalmente che bisogna pensare che poi cambia il popolo, no, sono altri i servi, i sommi sacerdoti che gridano, ecco, crocifiggilo, eccetera, no, non è il popolo, non è tutto il popolo stava con Gesù sempre, questo sembra indicare Luca, però questo sarà da vedere. E questo discorso introduce a tutto il racconto della passione, che è la parte culminante del Vangelo, in tutti i Vangeli, e molti suggeriscono giustamente che il discorso cosiddetto apocalittico che vediamo ha uno scopo esortativo essenzialmente, più che informativo, no? Non è che ci dice, non si può calcolare, ecco, anche se ci sono delle indicazioni, diciamo, ma è soprattutto esortativo. Ecco, e come vediamo nel testo di oggi, è una chiave per capire la passione. Il significato della passione, credo che sia vero questo. Il discorso apocalittico cosiddetto è posto nei Vangeli, togliamo Giovanni e Sinottici, proprio subito prima del racconto della passione. Quello che succede nella passione fa parte essenziale di tutto questo processo della redenzione. Quando cominceranno a cadere queste cose, sappiate che si sta avvicinando, Enghisi si sta avvicinando, ecco, la vostra liberazione. La vostra liberazione comprende la passione, il sacrificio del Messia.